Buonasera a tutti i nostri ascoltatori, siamo tornati su Radio Sherwood e io sono Chiara e questa è la trasmissione Diari di Bordo, una trasmissione incentrata sui viaggi e sulle esperienze dei nostri ospiti viaggiatori che ci porteranno a scoprire varie culture, mondi e ampliare il nostro sguardo sempre di più. E Diari di Bordo andrà in onda il venerdì alle ore 18 e potete seguirci su www.sherwood.it e soprattutto potete curiosare tra le novità e tutti gli ospiti che avrò qui in radio sulla pagina Diari di Bordo, ecco. E oggi ritorniamo alla grande con un amico, un viaggiatore, fotografo che ho incontrato qualche settimana fa e l'ho trascinato qui in radio, che si chiama Michele Carmi e ci porterà tra le strade dell'India e attraverso appunto la sua esperienza di viaggio durata un bel po' e soprattutto attraverso la narrazione delle sue foto che ecco, in radio io posso vedere ma voi no, ma lo potete seguire sulla sua pagina e poi vi darò tutte le informazioni adeguate. Adesso iniziamo quindi il nostro meraviglioso viaggio con un super brano che ci farà ballare tutti e farà ballare anche Pino lì dietro. Che allora questo brano si chiama Punjabi Messi e Goji. Pino, è inutile che mi riprendi sul titolo delle canzoni che ogni volta dico male, cioè fatti una ragione e basta. Comunque, allora, siamo qui quindi su Radio Sherwood, Diari di Bordo e oggi vi presento un viaggiatore, ciao Michele.
Ciao a tutti.
Che ci racconterà la sua esperienza. Allora Michele, tu dove sei andato? Che cosa ti ha spinto a intraprendere un viaggio che ti ha portato fino all'altra parte del mondo, insomma?
Allora, io circa un anno fa, precisamente il 13 ottobre,
sì,
ho preso un biglietto, cioè mi sono imbarcato e con un volo che faceva, dopo aver fatto scalo a Delhi.
Come?
Ho preso il...
Allora, Aspettate che ci abbiamo un problema.
Ok, ci siamo. Okay. No, era il mio cavo.
Ok.
Allora, ho fatto Venezia, Mosca, sì. Mosca, Delhi. Allora, quello che mi ha spinto a fare questo viaggio sì. è stato essenzialmente la ricerca di uno stacco, di uno shock, un qualcosa. Perché arrivavo da un'esperienza lavorativa di 4 anni a seguito di una laurea in comunicazione. Durante l'esperienza lavorativa e non solo, anche personale, ero arrivato in una situazione in cui ero entrato in una routine che mi aveva tolto tutti gli spazi personali e diciamo anche la parte creativa della mia vita. Era tutto molto vincolante e mi sentivo quasi fossilizzato. E non sapevo ancora, quando ho terminato diciamo l'esperienza lavorativa, avevo l'idea del viaggio, ma non avevo ancora un'idea precisa di cosa sarebbe stato il viaggio per me.
Certo.
E quindi niente, è stata un po' una partenza allo sbaraglio, anche abbastanza ignorante, se devo essere sincero.
Era quello che ci piace, ma infatti, quindi questa esperienza è stata praticamente un mezzo per staccare, diciamo.
Esatto.
Cioè, quello che molte volte il viaggio fatto, ecco, a livello così proprio di nomadismo, no? Di erranza, è proprio per andare a contrastare uno stato di comfort, no? Che
esattamente,
molte volte
e diciamo che la mia ignoranza mi ha anche permesso di sottovalutare a cosa andavo incontro, nel senso, quando si affronta o si va in una realtà come quella indiana, si elimina totalmente la comfort zone, non è che
chiaro.
Si dice, ok, vado a fare un'esperienza un po' diversa, è una cosa totalmente diversa, quindi è veramente forte e veramente impegnativa, quindi io questa l'ho pagata tutta, questa mia ignoranza iniziale, ma fortunatamente direi.
Va bene, ovviamente con l'adattamento che poi è arrivato di seguito, cioè
esatto,
riguardo di questo nuovo mondo.
Ho dovuto fare tutta una sorta di rodaggio per entrare nel meccanismo indiano e
è
poterlo
chiaro,
accettare.
Certo, e tu hai viaggiato da solo, giusto?
Sì, sì, ero da solo.
Tu solo con te stesso.
Esatto, e sono stato via 4 mesi in India e dopo ho giunto in coda 1 mese in Vietnam.
Ah, bene, bene, bene. Quindi 4 mesi di full immersion in una cultura diversa, con cibi diversi. Tu che arrivavi da... Tu da dove è che vieni?
Io da Milano,
ecco,
provincia di Venezia.
Dalla tua bella cittadina.
Esatto.
E sparaflesciato nei 1000 colori indiani.
Bene. La pazzia indiana, diciamo.
Certo. Ebbene, è così, per forza. Bene, adesso andiamo nella prima tappa che sarà appunto Delhi, giusto? Perché tu sei andato a Delhi.
Esatto.
Ma prima di tutto ascoltiamo questo bellissimo brano a me tanto caro, chiamato Devendra Banhart, e si intitola Quédate Luna.
Io non he tomado, pero me voy a tomar un traguito ahora, y sé que lo que más espero, lo más que se enamora. 3, 7, 10, ya no me ves, pero si al ver digo tu nombre, saberás quién es. Soy el perro a tus pies que te muerde la costilla, y la estrella brilla y la luna se sienta en su silla. Que tomas lunita y por qué estás tan amarilla. Bueno, ya estoy cansada y mi hija ya me dice viejita. Mi pelo está seco y mi piel ya no brilla, pero el mundo es tú, esta noche eres mí. Así que quédate, quédate luna, quédate, quédate luna, quédate, quédate luna, quédate, quédate luna. Mira a Dios en el aire, mira a Dios en el mar. Yo te doy toda mi vida para oírte cantar. Oye Dios en el viento, prueba Dios en la miel. Dios vive afuera y adentro también.
Ok, siamo arrivati a Delhi, quindi. Com'è stata Delhi? Cioè, tu sei arrivato e...
Immagina di uscire da un aeroporto e vedere il caos più totale. Nel senso, tuk-tuk, uomini, macchine, pullman, camion. Il caos più totale. Dove tutte le regole, tutta l'educazione, tutto quello che abbiamo imparato nella nostra, diciamo, vita viene meno, perché da un punto di vista culturale è una realtà totalmente diversa dalla nostra. Quindi ero praticamente totalmente sballato,
bombardato,
non capivo niente, ero proprio praticamente in balia dell'India. Grazie. Quello che l'India voleva, quello che io facessi, e niente, io ero lì, mi muovevo, ero... Infatti Delhi, diciamo, non l'ho vissuta molto da questo punto di vista, perché... cioè, l'ho fatta abbastanza da turista, diciamo.
Ok, in che senso?
Nel senso che non mi sono messo direttamente in gioco da un punto di vista voglio prendere in mano l'India, tutto quanto. Nel senso, prima ho fatto un attimo capire che cos'era realmente l'India nei primi giorni, anche perché Delhi è la capitale dell'India, se non sbaglio sono 16 milioni di abitanti, quindi...
un'infinità di anime.
Esatto, e questa infinità di anime, se sommata, arriviamo a 1.300.000.000, quindi è veramente un'infinità, perché sono difficilmente quantificabili, cioè...
Impossibile quasi da
immaginare.
Tu riusciresti
a immaginarli, c'è 1.000.000.000, cioè vuol dire che non finiscono, perché continuano.
Non ce la vuoi fare,
esatto,
a farli
tipo
finire.
Quando guardi l'oceano, esatto. Immaginare persone.
E quindi, quindi diciamo che non, le prime due settimane mi raccontavi sono state, diciamo, questo è stato,
sì,
il,
esatto,
tempo
dopo
di rodaggio quasi.
Sì, dopo 4-5 giorni a Delhi ho deciso di spostarmi a Varanasi e anche a Varanasi mi sono portato dietro le difficoltà, diciamo, non è che cambiando città,
certo,
fosse cambiata tutta la situazione, anzi. Varanasi, ci sono stato 2 settimane... È stata molto forte perché mi ha portato allo stremo anche tutte le problematiche che avevo, quindi mi ha messo alla stretta proprio nel doverle risolvere.
Certo.
Cioè, ho proprio combattuto contro me stesso nell'accettare quella che è la realtà indiana, che non, personalmente non è per niente facile. Ma ricordo, è il caos più totale.
Immagino. Ma la cosa che a me interessa e mi affascina sempre tantissimo, anche quando viaggio io, oppure quando mi confronto con altre persone che fanno questi viaggi, è proprio quanto il mondo in cui noi ci andiamo a buttare in quel momento possa essere il trampolino per superare un limite. Cioè, un limite nostro, no? Mentale o fisico.
Esatto, in quel
che
caso il limite era me stesso.
Esatto.
Ero io il mio limite, e è molto difficile superare se stessi come limite. Infatti ero nel contesto che mi ha proprio costretto a farlo. Non c'erano,
certo,
alternative. O se no, l'alternativa c'era prendere il volo e tornare,
chiaro,
a casa, nel senso,
chiaro,
però non era contemplata.
Ma assolutamente.
E
assolutamente.
Quindi sì, alla fine ho ceduto e ho accettato l'India, e da lì è stata la svolta, perché ho vissuto veramente l'India a pieno.
Infatti io ho conosciuto Michele, ripeto, qualche settimana fa, perché lui ha presentato una mostra fotografica qui in una libreria, nella libreria Pangea qui a Padova, e raccontava, appunto, tu raccontavi e mostravi queste foto meravigliose. Poi vabbè, parleremo anche di questo mezzo che è la fotografia, che a me affascina tantissimo. Anche questa è una delle motivazioni per cui, ecco, cioè, ho cercato di trascinare Michele qui. E proprio, cioè, infatti dalle tue fotografie si evince benissimo l'oceano di questa cultura, che di questo mondo così controverso, però dall'altro lato che è meraviglioso. Cioè, io ho potuto, le tue foto, ovviamente, da tutto quello che vediamo sull'India, è estremamente un amore che è molto passionale, secondo me.
È un amore e odio molto passionale.
Secondo
perché
me, io poi ci sono stata, quindi non lo so.
Cioè, sia tutta la parte sentimentale viene amplificata, quindi sia il positivo che il negativo.
Ci credo. Allora, bene, bene. Adesso procediamo verso Varanasi, ma prima di questo ascoltiamo questo bellissimo brano che si intitola Mother Maybe di Candice Bonnet.
You're the many-tempered lips. You're the air that leaves my lips as I make mention of you. You're the thought wrapped in my head. You're the ink that leaves this pen as I write all about you.
Al luogo che ho letto, ho sentito sempre, che è definito come...
Sì, dopo 14 ore di treno arriviamo.
Esatto, nel luogo in cui si preferisce morire, giusto?
Sì. Allora stiamo parlando di Varanasi, che è conosciuta come la città dei morti.
Ecco.
Nel senso, nella religione induista, venire cremati o morire a Varanasi è il massimo da un punto di vista religioso. Quindi proprio da un punto di vista... culturale, proprio a livelli di pellegrinaggi, è una città molto viva da questo punto di vista, perché mi viene a dire, cioè, è il polmone da un punto di vista religioso Varanasi, cioè,
certo.
Una volta nella vita uno deve passare di lì, ripeto, per un induista.
Certo, poi perché c'è anche un simbolo, cioè una città che è fortemente segnata da questa simbologia, no? Che tu anche nel racconto che facevi attraverso le tue fotografie, che è l'acqua, giusto? Che è rappresentata da...
Esatto, che a Varanasi abbiamo il Gange, il fiume sacro, che per vari motivi penso abbiate sentito parlare, anche per la,
certo,
proprio la pulizia che viene totalmente meno in quel corso d'acqua, o appunto per la sua stessa sacralità.
Chiaro. Quindi infatti io ho sempre pensato all'India come, diciamo, la culla anche della spiritualità. Infatti pensando a questa città e leggendo eccetera eccetera, la spiritualità lì è pregnante, e c'è la simbologia di questo corso d'acqua, no? Quindi dell'acqua, che è come cioè metafora di attaccamento alla vita, no? Secondo me, cioè, e comunque sia anche percorso verso la morte, quindi.
Sì, diciamo che è anche una transizione, nel senso, dalla vita alla morte, e dopo anche il discorso della reincarnazione lo rende anche ciclica questa cosa.
Certo.
E parlando di spiritualità, cioè, mi verrebbe da dire che è proprio presente nell'aria. Io non so esattamente sotto che forma, se sia la luce, l'aria che respiriamo, a parte l'inquinamento, cioè. Però è proprio molto forte questa cosa. E all'inizio si è un po' scioccati perché si è come drogati dall'energia, che non è semplice da descrivere, però è proprio così. Mi capitavano volte in cui ero stupidamente felice e mi trovavo a essere contento quando si sorride da soli, ma senza motivo. È per il discorso che dicevo anche prima, che amplifica tutto lì. Quindi se sei felice, sei veramente felice. E quindi sì, poi sei dall'altra parte del mondo insieme a dei pazzi.
Cavoli, questa cosa
e
è...
E quindi sì, sei come drogato emotivamente per le strade indiane.
È il carico emotivo che ti porti dietro e che comunque si sviluppi in questi posti, penso che sia irraccontabile, cioè noi cerchiamo di farlo, però proprio...
E io ho cercato di farlo attraverso le foto, le perché appunto foto. A parole facevo veramente fatica.
Esatto, e ne parliamo tra pochissimo anche dell'esperienza fotografica che hai vissuto e che hai comunque tramandato. E però adesso andiamo con il prossimo brano, ci ascoltiamo un bellissimo... pezzo del Buco che si chiama Mañana Tepoztlán. Prossimo capitolo, perché all'inizio Michele avevamo, diciamo, immaginato questo viaggio radiofonico come viaggio a tappe, no? A capitoli, ci mandavamo. Allora, il capitolo 1 si chiama Delhi, quindi capitolo Delhi, capitolo Varanasi, capitolo... E adesso siamo a vicino Pushkar, giusto?
Sì, a Pushkar.
A Pushkar, siamo a Pushkar proprio, benissimo. E la cosa bellissima... parlando con Michele, guardando le sue foto, è proprio quanto l'India abbia lasciato in te e tu comunque sia in lei. E questo attraverso le tue foto, soprattutto attraverso lo sguardo dei ritratti, no? Delle persone che hai rappresentato, proprio si evince, cioè si sente proprio. E infatti tu nella presentazione l'altro giorno dicevi proprio dell'importanza, no, di questo contatto con le persone.
Sì, allora partiamo dal presupposto che la diversità culturale è veramente forte, quindi le persone sono veramente diverse da noi. Cioè la stessa distanza sociale, il modo di relazionarsi è veramente, mi verrebbe a dire, opposto al nostro.
Certo.
Quindi all'inizio tutta quella che era la parte che mi destabilizzava tantissimo, dopo Varanasi mi divertiva tantissimo, perché alla fine sono dei personaggioni gli indiani, nel senso sono molto tranquilli. E mi divertivo anche a scherzare tantissimo con loro, perché essendo dei sempliciotti da un certo punto di vista, non è, cioè, ti danno corda, e questa cosa era molto bella.
Cioè, e sono aperti, c'era, cioè, sì, un'apertura, sì, comunque, sì, sia nei tuoi confronti.
Sì, sì, non ho mai avuto, cioè, ho avuto qualche, diciamo, situazione, però generalmente sono molto aperti e socievoli. In certi casi i modi di fare sono un po' discutibili, però quella è un'altra.
Quella
è nel contesto,
è il mondo,
e ci
chiaro,
sta, esatto.
Certo.
E sì. Come dicevi te, le persone mi hanno, cioè, fin da subito affascinato tantissimo, perché rappresentavano un qualcosa che non ero per niente abituato a vedere. È vero, lo si vede magari nei documentari o in altre foto, però viverlo è molto 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 più profondo. E quindi sì, le persone mi hanno ispirato tantissimo, sia da un punto di vista fotografico che anche come mezzo per conoscere l'India, perché come fai a non conoscere un posto se non attraverso le persone? E quindi sì, grazie agli indiani, diciamo, ho cominciato anche a avvicinarmi alla fotografia, perché vedevo attraverso la macchinetta quello che poteva venire fuori e quello che potevano trasmettere le loro facce rispetto alle mie parole o a qualsiasi altro tipo di descrizione.
Certo, e era anche un mezzo. Infatti tu raccontavi che ti poteva connettere, diciamo, al paese tuo d'origine, cioè all'Italia, no? Alle tue persone più vicine, che in quel momento erano lontanissime.
Esatto,
da te.
Infatti a un certo punto ero tipo isolato da un punto di vista emotivo, perché ero carichissimo, come dicevo prima, ero
pallettoni.
Esatto.
Esatto.
E quando condividevo quello che provavo, diciamo, qui in Italia, veniva veramente minimizzato e non veniva per niente capito. E quindi questa cosa era molto frustrante e destabilizzante. Soprattutto ero da solo in quel contesto lì, e in balia dell'India, in ogni modo, però accettata,
certo,
infatti, la balia dell'India. Quindi, sì, le fotografie, soprattutto attraverso, cioè, ho usato Instagram per condividere veramente quello che provavo, e le fotografie mi hanno facilitato questa comunicazione, e di molto.
Meraviglioso. Poi magari parliamo anche di come tu ti rapporti, cioè nel modo in cui, capito, un fotografo, perché per me lo sei, cioè chiunque fa arte attraverso il viaggio si deve denominare così, e insomma loro come reagivano, magari ne parliamo più tardi. E, bene, allora tra un po' noi arriviamo a Jodhpur, mi sembra?
Sì, Jaisalmer.
Ah, Jaisalmer, perfetto. Ma prima ascoltiamoci un pezzo di un gruppo che poi sono dei tuoi amici, mi sembra, giusto?
Sì, esatto.
Come lo vuoi annunciare tu?
I Pater Brothers. Our songs are messages for all man in the world, all human in the world. This is life learning. We try. Easier we try, and we have seen that way is not for we seen that way, so we are here, we are learning from lesson of life, working out with our passions and honor, in our way we are together, we get up and we tell me why. Truth round the world, we look for the truth, and we listen
future. So get up and wait.
Tell me why. Oh, why. People don't listen to the wise man on that. Tell me why. Oh, why. People still crucify wise man, not even life learning. Life learning. Life learning. Oh, why don't you? Why don't you learn it? Yeah. For me, say prayer, prayer. The world needs prayer. Divine intervention is what we desire. Fire, fire. The world's on fire. Politics and religion fan the flames higher. Let us hear the half that's never been told. Let us find something to save our souls. Robots and computers no control our lives.
Poi questo pezzo è proprio, cioè, emblematico di, della nostra esperienza, perché si chiama life learning, quindi proprio, cioè, impariamo facendo, ragazzi. Allora, noi quindi siamo arrivati a Jaisalmer, giusto?
È stata Jaisalmer.
Esatto, ma vabbè, io con la pronuncia
no,
che
giusto,
devo fare.
Giusto.
Grazie. E qui che cosa è successo?
Allora, partendo già da Pushkar, quindi tornando a parlare delle persone, gli indiani, nonostante siano, cioè, un popolo estremamente povero, cioè 1.300.000.000 di persone,
finita.
Una percentuale di povertà è veramente alta. E una cosa che mi ha colpito in tutta questa povertà, diciamo, anche il paradosso di un grandissimo senso di dignità. È una cosa che non avevo mai visto in maniera così forte, perché, anche perché
certo.
La povertà la parliamo veramente in maniera più
elevata.
Elevata e anche forte, cioè proprio radicata, sì. Cioè la si vede ovunque, nel senso non è che bisogna andare in certi quartieri, certo. In certe aree. E questo discorso della dignità mi ha veramente colpito, perché allo stesso tempo un popolo che non ha niente, riesce comunque ad avere dignità nella sua situazione in cui si trova. E non è banale come cosa, anzi.
Ma assolutamente no. Guarda, io penso che, anzi, nel confronto con il nostro sistema culturale, no? Comunque sia la nostra esperienza che facciamo fino a una certa età, a un livello di maturità, quando ci confrontiamo con questi mondi, perché comunque sia sono, cioè, altri mondi.
Sì, agli antipodi.
Sì, certo. Agli antipodi, ma si capisce benissimo dove è il cardine e la natura e l'essenza veramente della cosa, cioè delle cose. Ovviamente, e poi dalle tue foto si evince benissimo, infatti erano legate anche al, ma l'ho visto anche io nei viaggi che ho fatto, eccetera, eccetera, quanto ovviamente il rispetto che bisogna avere per la dignità di, cioè, tutte le persone, di qualsiasi livello, estrazione sociale, e soprattutto in questi viaggi insegnano questo.
Eh sì, quello tantissimo.
Insegnano a ampliare questo sguardo che può essere miope, cioè, ovviamente se uno rimane sempre, se
eh
non
sì,
ha possibilità.
Anche perché le problematiche, cioè, per assurdo nel mondo, sono più o meno simili, solo che in certi posti sono proprio estremizzate rispetto ad altri, e quella parte di estremizzarlo può veramente portarlo a livelli. Nel 2018 non serve immaginare, perché abbiamo magari visto qualcosa, però sono totalmente diversi,
certo,
da quelli che pensiamo.
E tu hai fatto qualche esperienza con i cammelli?
Sì, ho fatto un piccolo tour nel deserto, perché Jaisalmer era una piccolissima fortezza, diciamo, vicino ai confini con il Pakistan, e quindi ho fatto questa uscita. È stata bellissima la parte dove si dormiva sotto il tappeto di stelle, diciamo, perché non c'era tenda, niente, era semplicemente un materasso con una coperta in mezzo al nulla.
Mezzo deserto.
Esatto. Sì,
meraviglioso. E lì, infatti, tu raccontavi anche che attraversavate dei piccoli villaggi?
Sì, nel piccolo tour abbiamo fatto una leggera deviazione per arrivare in un villaggio.
Ah, ok, ok.
E nomade, diciamo.
Certo. E io invito tutti a guardare le foto anche, ecco, di questo tratto di viaggio quei cammelli che Michele ritrae sul, vabbè, sul tuo sito, che sì, è www.michelecarmi.com, giusto?
Esattamente, e Carmi con la M di Milano.
E Carmi con la M di Milano. E, ma adesso con il cammello noi ci spostiamo ancora un po' e ci ascoltiamo però prima un brano dei Mumford & Sons, Si tu veux. Cammelli, ci spostiamo e andiamo verso la città blu, giusto?
Esatto, Jodhpur.
Jodhpur, esatto. E qui cosa è successo? Qual è, diciamo, ecco, il carico emotivo che hai potuto attrarre verso di te?
Allora, io prima di andare a Jodhpur ero gasatissimo perché avevo visto tipo le foto di Steve McCurry, non so se mi hai mai visto, della
certo,
città blu. Oh, che figata! Tutto il blu, e in realtà sono stato un po' deluso da questo punto di vista, anche abbastanza, se devo essere sì, perché di blu a Jodhpur è rimasto più o meno è rimasto veramente poco, nel senso, su tutta parte della città vecchia ci sono alcune strutture blu, diciamo, però il colore che la caratterizzava, ecco, sta un po' venendo meno perché la municipalità non c'è mai espressa nel preservare queste cose, quindi è discrezione di ognuno.
Quindi le case, io ho visto dalle tue foto ad esempio, anche altre foto di altri fotografi, sono praticamente, cioè le pareti sono totalmente blu.
Sì, in quel caso sì, e quelli okay, che stanno ricolorando li rifanno o bianche o grigie, quindi,
okay, quindi
sono
altre,
più azzurre blu, comunque sì. E una volta appunto era totalmente,
certo,
era un impatto abbastanza diverso.
Certo. E qui invece l'esperienza della fotografia come l'hai vissuta? Cioè,
allora,
anche come ti rapportavi con le persone che fotografavi?
A Jodhpur, fatalità, avevo incontrato due fotografi indiani con cui ho anche stretto amicizia dopo. E quindi abbiamo anche combinato un po' l'esperienza a Jodhpur. E erano veramente, mi hanno ispirato tantissimo questi due personaggi. Uno aveva 20 anni e uno la mia età, che ne ho 28. E loro essenzialmente lavoravano quelli che forse vengono un po' definiti influencer, ma da un punto di vista fotografico, in India. Quindi loro giravano le città, facevano dei video, delle foto e dopo li promuovevano. E quindi mi hanno ispirato tantissimo questi due personaggi e erano anche veramente bravi a fare le foto, quindi abbiamo fatto delle uscite insieme.
Questo è bello.
Dopo uno l'ho ritrovato anche a Mumbai, dopo quando sono sceso, sono andati a fare un giretto.
Dai.
Sì, sì.
Meraviglia, vedi, questi incontri sono poi... Vabbè, poi per l'esperienza tua di fotografo, comunque sia per la tua crescita e formazione... Da matti, cioè tu praticamente hai avuto un maestro indiano nel posto stesso in cui...
Esatto, io praticamente ho fatto la scuola fotografica della strada.
Sì,
diciamo.
Sì, esatto. Ah, questo è da matti, bellissimo. E senti, poi volevo chiederti, ma invece il tuo rapporto col cibo? Perché alla prima vista, non so, mi sembra, com'è stato, traumatico?
Guarda, stendiamo un velo pietoso.
Esatto, infatti, immaginavo.
Allora, il cibo indiano a tratti mi è piaciuto molto.
Ok, io lo amo ad esempio, però non so.
Detto ciò, il primo mese ho fatto tantissima difficoltà. È stato, penso, una delle problematiche principali, il cibo. Dopodiché, dopo l'esperienza nel deserto, assurda sta roba, perché ho cominciato a mangiare indiano nel deserto, ovviamente perché non c'era alternativa, ma la guida che avevo era bravissima a cucinare, nel senso, io ho mangiato delle robe buonissime nel deserto.
Ti sto invidiando in questo momento.
Cioè, immagina la mamma indiana che ti fa la roba buona, invece era questo ragazzo, e da là mi si è aperto un mondo sulle potenzialità del cibo indiano. Detto ciò, è piccantissimo. Nel senso, se gli si dice non piccante, per il quantitativo di spezie che mettono, è piccante, cioè mangiabile normalmente.
Certo.
Se glielo si chiede leggermente piccante, aggiungono loro piccante, praticamente un occidentale lo sente parecchio.
E anche qua tu ti sei innamorato ancora di più attraverso l'esperienza che tu, proprio velo pietoso, e poi invece ti sei sciolto, anche nella loro cucina.
Esatto.
E questo bisogna sempre sottolinearlo, vedi? Bene, adesso tra un po' parleremo di un'esperienza che io mi sono veramente, cioè mi ha fatto piegare dalle risate in due, e, però prima ci ascoltiamo il brano di Nicola Cruz che si chiama Foggia de Jurema.
Será mulata. Não tem ouro nem prata do samba que sangra do meu coração. Tua menina de cor, pedaço de bom carinho. Entrei no teu passo malandro, eu não sou como a tal Conceição. Chega de tanto exaltar essa tal de saudade. Olha meu preto bonito, te quero, prometo, te gosto pra sempre do samba canção ao primeiro apito do ano 3000. Oh,
E adesso arriviamo all'esperienza più esilarante che hai avuto, si può dire.
Non per me, però.
Non per te, però per chi ascolta, perché io mi sono piegata in due. E dove stavi? A Mumbai?
Sì, ero a Mumbai e ero in stazione centrale più o meno all'ora di punta della mattina. E ero entrato in un treno a caso per fare.
Ma
delle...
tu viaggiavi, scusami se ti interrompo, sempre in treno? Cioè, tutte queste...
Allora, le distanze, quelle lunghe, sì.
Ok.
Tipo Rajasthan, che è dove c'era Jodhpur, Jaisalmer, lì in autobus, perché hanno tipo 6 ore di autobus da una città all'altra.
Ok,
quindi...
ok.
E come stavo dicendo, sono entrato in un treno, sì, per fare alcune foto, e a un certo punto il treno è partito. Io non avevo la più pallida idea di che treno fosse. Quindi in maniera istintiva mi è venuto a saltare fuori dal treno, cosa che avevo già fatto in altre circostanze. Però in questa qua c'è stata una cosa un po' diversa. In maniera più naturale possibile sono saltato di fronte, quindi fuori, e quando ho messo il piede sinistro per terra per fermare, ho sentito praticamente in slow motion il piede andare via letteralmente
e tu volare.
Sempre in slow motion mi sono spiaccicato al suolo.
Santo Cristo.
Avevo la macchinetta a tracolla e senza nessuna protezione, neanche il copriobiettivo. E quando ho riaperto gli occhi dopo essere... ero disteso a pancia in su nella stazione centrale, apro gli occhi, avevo tipo 40 indiani attorno a me che mi chiedevano se stavo bene, se ce la facevo ad alzarmi. E... sì, quindi...
è sei caduto una... male?
Beh,
malissimo.
Tantissimo, cioè non ho camminato per 2 giorni dopo.
Perché tu, infatti, quando parlavamo dicevi, no, che quando tu saltavi... cioè, avevi sto vizio di saltare i treni, però.
Sì, l'avevo fatta più di una volta, però questa, in realtà se si salta nella direzione in cui va il treno, infatti se c'è qualche ingegnere qui si metterà a ridere e fa: oh, bravo Mona, ci sei arrivato adesso. Ognuno ha i suoi tempi a quanto
vabbè,
pare.
Vabbè, certo, ti sei dovuto incornare in questo.
E quindi, se nel caso dovete saltare da un treno, bisogna sempre saltare nella direzione in cui va il treno.
Ok.
Né di fronte, né tantomeno al contrario,
certo,
perché lì sarebbe
lì...
ancora...
potresti incorrere nella morte. Infatti, allora me lo ricordo, perché siccome io sono abbastanza incosciente e sbaglio moltissime cose, prendo i treni, robe, ok, me lo ricorderò, grazie per questo tuo consiglio. E quindi dopo da lì, scusami, la caduta da questo treno, e poi hai proseguito verso...
Sì, allora io sono stato 2 settimane a Mumbai e 2 giorni senza muovermi.
Ah, certo.
Perché ero in capo
in ospedale.
No, ero bloccato in albergo. E un'altra cosa che mi è successa a Mumbai, io ero in una cioè una bettola all'inizio, pagavo 6 euro a notte. E a un certo punto mi sono trovato un ratto di, non so, 30 centimetri sul letto. Quindi da lì ho deciso di passare gli ultimi 4 giorni in un hotel un po' bellino.
Ok.
Perché a un certo punto, quando l'ho mandato via il ratto, è tornato con altri 2 amichetti. Quindi ho detto: ok, avete vinto,
avete...
voi,
tu eri un po' provato
alle 6 di mattina.
Sì, sì. Vabbè, immagino.
Quindi dopo Mumbai sono andato ad Arambol, che è nello stato di Goa, quindi non è un'isola Goa o quanto, e non è una città.
Ok.
È un piccolo stato dell'India. E lì diciamo che è cominciata un po' la mia vacanza, perché ero abbastanza finito dopo l'esperienza in India, quindi è una in una città nella costa, quindi era tutto molto tranquillo, dove ho passato anche Natale e Capodanno.
Oh, e le tue foto lì sono veramente emblematiche.
E lì ho conosciuto anche, cioè, appena arrivato in India, a Delhi, stavo camminando qui in tutto il marasma della grande città, mi si avvicina un tipo, mi fa: in India tutto è possibile, sto tipo va via. Faccio: ah, ok.
Previsione.
Mi fa piacere.
Esatto.
E quindi, per assurdo, qualche mese dopo ho incontrato Anjali Patil, che è un'attrice di Bollywood.
Ma dai.
E con la scusa, lei è anche una modella, quindi le ho fatto alcune foto, e una volta scorrendo sempre Instagram ho visto una mia foto pubblicata in un magazine indiano, perché
certo,
gliel'aveva girata dopo l'intervista. Quindi sì, effettivamente
è
una storia da
questa.
Scrivere un viaggio in India.
Sì. Quando, capito, la mano con i dadi dentro si agita e i dadi escono,
esatto.
E tutto può succedere, le coincidenze possono capitare più... disparate. Ok, benissimo. Adesso cerchiamo di arrivare alla conclusione. Però prima ascoltiamoci questo brano dei The Kinks, This Time Tomorrow.
Mm-hmm.
giunti alla fine, Miche.
Alla fine del viaggio.
Alla fine del viaggio, ma una cosa meravigliosa sta quasi per accadere nella tua vita, vero?
Eh sì, perché? È finito un viaggio e ce n'è un altro.
Esatto.
E l'8 novembre, quindi fra poco meno di una settimana, partirò per Cuba. No. E quindi
quanto stai a
Cuba? Il capitolo 2, 30 giorni, perfetto. 29, però, quindi un mese, diciamo.
E io ti aspetto qua quando torni.
Va bene, vabbè. Volentieri. Quindi per chi volesse seguire il mio viaggio può seguirmi su Instagram, che è Michele Carmi, sempre con la M di Milano. E per farvi un'idea anche delle foto su www.michelecarmi.com.
Me le stampo tutte. Questo. Sì, e poi Cuba sarà un bellissimo oggetto di discussione, quindi se avrei piacere...
Molto volentieri.
Ti riprendo e ti riporto qui. E quindi noi terminiamo qui questa puntata di Diari di Bordo. Io ringrazio te, Miche, grazie mille.
Io ringrazio te, Chiara, e Radio Sherwood.
Grazie. E quindi io vi ricordo che andiamo in onda venerdì alle ore 18 su www.sherwood.it. Potete riascoltare il podcast sul sito di Radio Sherwood e curiosare nella mia pagina Facebook di Diari di Bordo. E soprattutto io vi ricordo l'incontro e l'evento del 4 novembre, quindi domenica questa, qui in radio a Sherwood Open Minds, e si parlerà di Messico, si discuterà di tutta la questione messicana soprattutto, e potremo mangiare comunque sia tantissime delizie messicane. Quindi non vi svelo altro, dovete venire qui in radio alle 18.30, vi aspettiamo qui fino alle 23.30. E io ringrazio Pino, grande, e ci vediamo alla prossima. Sono super felice di aver iniziato e niente, alla prossima, ciao.